Francesca, tu te la ricordi la tua cameretta da bambina?
Beh, certamente, anche se la dividevo con mia sorella più grande, quindi non è che io abbia mai avuto grande, come dire, voce in capitolo, tranne le pareti, che erano rosa e le avevo scelte io. E tu?
Beh, io da figlia unica me la ricordo perfettamente e soprattutto ce l'ho ancora.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono come sempre insieme a Roberta Lippi.
Ciao!
E come sempre siamo pronte ad iniziare una nuova puntata con una nuova storia da raccontare, un nuovo suggerimento di visione per voi e tante riflessioni che ne nasceranno grazie anche all'aiuto dell'ospite che tra poco intervisteremo. Questo del resto è il nostro format, voi lo conoscete molto bene, talmente bene che siete proprio voi a suggerirci spesso titoli e temi da trattare. Noi siamo sempre felicissime di leggere tutte le mail che arrivano all'indirizzo doc@radiopopolare.it o anche i messaggi e i commenti sui nostri canali social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Quindi mi raccomando, non fermatevi perché noi siamo veramente sempre molto felici di leggervi. Oggi però partiamo da una storia che ci è capitato invece di scovare durante le nostre ricerche sulle varie piattaforme e devo dire che come altre volte ci è capitato, non eravamo sicurissime di volerla raccontare, cioè magari ci ha colpito ovviamente, riteniamo che apra riflessioni importanti da condividere, ma magari non sappiamo bene, no, come prenderla, da che parte trattarla, come portarla alla vostra attenzione. Quindi dopo un po' di ragionamenti però, Roberta, eccoci qua.
Proprio così, Francesca, lo spunto di oggi ci arriva da All the Empty Rooms. È un documentario brevissimo, un cortometraggio di circa mezz'ora che potete trovare su Netflix da gennaio di quest'anno ed è prodotto e diretto da Joshua Sefnel e nasce da un progetto del giornalista della CBS News Steve Altman insieme al fotografo Lou Bopp. Un lavoro di 7 anni in cui vengono documentate le camere da letto delle vittime delle sparatorie nelle scuole statunitensi e il titolo è infatti proprio Le stanze di chi non tornerà. Un progetto che in un primo momento da un'osservazione diciamo più superficiale magari può sembrare strano, anche un po' macabro se vogliamo, soprattutto molto triste, ecco, ed è per questo che anche noi avevamo qualche dubbio inizialmente sul come e se portarlo qui, ma poi guardandolo con uno sguardo più attento abbiamo compreso che il senso è più profondo e speriamo di riuscire a trasmetterlo anche a voi, sempre pronte naturalmente come sempre a ascoltare anche la vostra opinione.
Cominciamo col dire che Steve Altman è un rinomato corrispondente televisivo americano, famoso per il suo segmento On the Road, in cui tendenzialmente racconta storie di gentilezza e di umanità. Lui stesso ammette di essere stato definito come il tizio delle buone notizie, quello che deve cercare sempre il lato positivo anche all'interno magari di tragedie, quello che per esempio in casi di sparatorie nelle scuole cercava di raccontare la storia di qualche eroe che in quella orribile circostanza aveva fatto la differenza. La prima storia legata ad una sparatoria nelle scuole per lui fu nel 1997 e da allora, in quasi 30 anni, le sparatorie sono passate da 17 a 132 all'anno, una crescita spaventosa che porta con sé un rischio ancora più inquietante dal suo punto di vista, ovvero che questo fenomeno risulti ormai normale, familiare, diciamo. Troppo spesso sostiene si è parlato appunto degli eroi o degli assassini, mentre ora dal suo punto di vista era proprio tempo di parlare delle vittime, di renderle presenti, reali, di dare loro dignità. Ed è così che è nato questo progetto lungo 7 anni insieme al fotografo Lou Bopp che lo ha accompagnato proprio in ogni singola stanza, letteralmente, dei bambini mentre si trovavano a scuola sono rimasti vittime di assurde sparatorie.
È rimasto tutto così, non abbiamo toccato nulla, quelli sono i suoi vestiti sporchi, sono le frasi che i genitori dicono accompagnando Altman e Bopp nelle stanze e sono forse queste parole, Francesca, quelle che racchiudono il significato un po' di tutto questo documentario, no? Perché la volontà è quella di ridare centralità alle vittime, di evidenziare la consapevolezza dell'esistenza di questi spazi, della loro esistenza, di queste camerette, per capire chi erano quei bambini, come trascorrevano il tempo in quei luoghi ora divenuti dei piccoli luoghi sacri in cui il tempo si è proprio fermato. Altman parla con i genitori, ascolta aneddoti che riguardano la vita di questi bambini, guardando anche video un po' che ci mostrano come dovrebbe essere un mondo ideale in cui loro sono felici, spensierati, mentre il fotografo Lou Bopp invece immortala i vari dettagli. ci sono elastici per i capelli annodati sulla maniglia della porta, vestiti appesi sulla gruccia pronti per essere indossati il giorno seguente, insomma immaginate, no, un po' la sensazione. E poi magari le luci decorative che sono rimaste accese e che non sono mai più state spente. C'è anche uno scrigno che contiene lettere che Grace, una ragazzina di 15 anni, aveva scritto alla Grace del futuro.
Forse è proprio ascoltando i racconti dei genitori, le motivazioni per le quali hanno accettato di partecipare a questo progetto, che anche noi che guardiamo da lontano, no, cominciamo a capirne un po' il senso. C'è chi sostiene che fino a quando questa cameretta esisterà, continuerà ad esistere anche il proprio figlio o la propria figlia. C'è ancora chi sostiene che il fatto di essere stati chiamati per partecipare a questo progetto è uno dei tanti segni che la figlia manda loro da quando non c'è più. Chi lo vede come un modo per restare in connessione. E infine le parole dello stesso Steve Hartman ci hanno totalmente convinte sull'importanza di parlarne oggi. Ovvero, lui dice: se potessi portare ogni singolo americano in queste stanze, anche solo per un minuto, sono certo che l'America sarebbe un paese migliore.
She was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Types to a waging world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need?
Ed eccoci tornate, siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini. Questa è una puntata di Doc tratti da una storia vera, che come ogni settimana nasce da un documentario per raccontare e approfondire un argomento. Questo è un documentario molto particolare, un cortometraggio di 30 minuti diretto da Joshua Seftel, che segue il corrispondente della CBS Steve Hartman e il fotografo Lou Bob mentre intraprendono un progetto che è durato ben 7 anni e che ha lo scopo di documentare le stanze vuote dei bambini che sono stati uccisi nelle sparatorie scolastiche in America. È un percorso che ci fa chiedere che cosa accade dopo, che ci fa insomma un po' invertire anche il paradigma di chi è l'assassino e lo sposta, parliamo delle vittime, chi sono le vittime, nella speranza che si trovi anche un ulteriore approccio, no? Oltre che preoccuparsi sempre di soluzioni relative alle leggi e alla sicurezza, si possa anche capire la reale portata di ciò che accade, evitando il rischio di assuefazione anche nell'aumento, perché abbiamo visto questo fenomeno negli Stati Uniti in modo particolare aumentato anno per anno, ha raggiunto numeri spaventosi. Il documentario, se lo volete vedere e recuperare, si chiama All the Empty Rooms, in italiano significa Tutte le stanze vuote, è stato sottotitolato Le stanze di chi non tornerà. Lo trovate su Netflix. Se ancora non l'avete visto, noi sinceramente vi consigliamo di farlo.
In soli 35 minuti, nonostante l'estrema delicatezza che Steve Hartman e Lou Bob riservano ai genitori delle vittime, state pronti a prendere un bel pugno in faccia, perché non si parla di numeri di vittime o nomi di armi da fuoco, ma si entra nelle camerette che hanno rappresentato il mondo di quei bambini, il loro palcoscenico in cui potevano esibire il 100% della propria personalità, come afferma il padre di Grace, morta a 15 anni dopo 15 settimane di liceo, poco prima di acquistare vestito e biglietto per il suo primo ballo scolastico. Stanze vuote, come simbolo della straziante assenza di chi le ha riempite di risate fino al giorno prima, e dove il tempo si è fermato nella speranza di conservare odori e ricordi che sono ormai tutto ciò che resta. Insomma, l'intento di All the Empty Rooms è quello di trasformare lo sguardo sulle conseguenze degli attacchi, mostrando ciò che resta dopo l'impatto mediatico iniziale.
Dal 1999, secondo i dati del gruppo no profit Brady, oltre 200 bambini e adolescenti hanno perso la vita in attacchi armati avvenuti all'interno degli istituti scolastici statunitensi. È un numero che continua a generare dibattiti e richieste di cambiamento. Il Gun Violence Archive, che definisce le sparatorie di massa, diciamo qualsiasi incidente in cui 4 persone vengono uccise da un'arma, colpite da arma da fuoco, e di questi episodi, quindi di sparatorie di massa, ne ha contate 389 negli Stati Uniti nel solo 2025, e almeno 6 di queste sono avvenute proprio nelle scuole. E ancora, citando direttamente il sito di Sky TG24, nel 2024 sono stati documentati 350 episodi armati tra scuole e istituti. Ogni anno circa 4.300 minori perdono la vita per armi da fuoco. I dati raccontano un'escalation che parte dagli anni 60 e accelera dopo il 2017. È un problema endemico che la politica americana non sembra voler fermare.
Ecco, noi oggi non sapevamo davvero come approcciare questo tema così triste e complesso, se si pensa al possesso di armi negli Stati Uniti, alle politiche di terrore a cui stiamo assistendo in questo periodo. Quindi abbiamo sentito di allargare, no, un po' lo sguardo, e ci si è posato sui lavori di un fotografo documentarista che, attraverso ritratti e storie, racconta le persone, le culture nel mondo. E oggi è qui con noi Gabriele Galimberti, benvenuto ad Doc e grazie per essere qui.
Grazie a voi per avermi invitato, molto felice di essere qui con voi.
Allora, diciamo che trovarti a casa è stato veramente, e non in giro per il mondo, è stata una vera fortuna, e quindi te ne siamo veramente grate. Ci sembravi in qualche modo proprio la persona giusta, no, per l'intervista di oggi. Tu hai per caso visto questo documentario, questo cortometraggio, eri a conoscenza del progetto? Cosa ne pensi?
Allora, non lo conoscevo prima della vostra segnalazione, me lo sono guardato un paio di giorni fa e mi è piaciuto. Devo dire che ha fatto molto bene, è molto toccante e tocca un argomento sicuramente molto importante, un po', diciamo, che è legato a quello che ho toccato io, ma non abbiamo preso l'argomento da due lati diversi, però questo, ecco, sicuramente è un aspetto molto molto intimo, molto toccante della questione delle armi in America.
Ecco, infatti, tra i vari lavori che ci hanno, tuoi, che ci hanno portato, no, a chiamarti oggi, uno è quello a cui stavi accennando e ci arriviamo dopo, e uno è un tuo progetto che poi, come anche altri, non è diventato un libro, Toy Story. Quel progetto come nasce e di cosa si tratta?
Quel progetto lì nasce un bel po' di anni fa, direi una quindicina di anni fa, perché nel 2010-2011 io ho avuto la fortuna di fare il giro del mondo in solitaria e avevo una rubrica su Didi Repubblica, quindi io avevo una rubrica dove raccontavo l'ospitalità in giro per il mondo, quindi ho fatto questo viaggio di 2 anni e il mio scopo era quello di farmi ospitare da famiglie in tutto il mondo in maniera gratuita. Quindi io ho girato, ho avuto questa esperienza pazzesca di farmi 58 paesi in 2 anni, e nel mentre che viaggiavo ho fotografato bambini nelle loro camere da letto con i loro giochi preferiti, e ho iniziato a utilizzare questa formula visiva di mettere tutte le cose in ordine di fronte ai miei soggetti, per un po' quasi come se fosse un'infografica. E quest'idea è nata un po' per caso, perché banalmente 2 settimane prima di partire per questo mio viaggio, una mia cara amica mi aveva chiesto di fotografare sua figlia. Io ero andato a casa sua e Alessia, la bambina che dovevo fotografare, stava mettendo in ordine i suoi giochi. E quindi, in maniera un po' involontaria, mi ha in qualche modo suggerito quello che poi è diventato il mio linguaggio fotografico, questo modo di ritrarre persone con degli oggetti in ordine. Quindi la prima fotografia l'ho fatta per caso a Castiglion Fiorentino, che è il paesello dove sono nato e cresciuto, in Toscana. E poi questa formula l'ho fondamentalmente ripetuta sistematicamente in ogni paese che ho visitato nei 2 anni successivi, e quindi questo mi ha portato ad avere più di 80 immagini di bambini con i loro giochi preferiti in 58 paesi diversi del mondo.
Ecco, in questi 58 paesi, visto che anche se, come dicevi giustamente tu, da punti di vista diametralmente opposti, no? Anche noi in questo documentario abbiamo visto delle stanze di bambini, c'è una stanza, una storia in questi 58 paesi che ti ha colpito particolarmente?
Ma allora, ce ne sono più di una, quindi poi difficilissimo veramente raccontarti una in particolare. In questa occasione però posso riuscirci, perché mi ricordo benissimo un bambino che ho fotografato a Kiev in Ucraina, che i suoi giochi preferiti erano delle pistole, quindi aveva una decina, quindicina di pistole di plastica, o pistole che sparavano, insomma, elastici o proiettili di gomma. E riguardando oggi quella fotografia, quel bambino ha 5 anni, cioè aveva 5 anni nel momento in cui ho scattato quella fotografia, era il 2011, quindi oggi ne avrà circa 22-21, e mi sono immaginato se magari oggi quel bambino usa delle armi vere, visto la situazione attuale che c'è in Ucraina. Quindi quella me la ricordo in maniera piuttosto forte adesso, perché insomma è anche l'argomento di cui in qualche modo parliamo oggi.
Certo.
Ecco, poi vogliamo parlare anche di un altro importante lavoro per il quale hai anche vinto un premio nel 2021, il World Press Photo, nella categoria Portrait Stories, il progetto The Americans. Ce lo vuoi raccontare?
Allora, con il progetto The Americans ho fotografato in giro per gli Stati Uniti una cinquantina di famiglie e singoli, quindi insomma persone qualsiasi americane, e le ho fotografate in casa loro con tutte le armi che hanno in casa. E ho scoperto qualcosa, cioè non direi che l'ho scoperta, diciamo, l'ho visualizzata, ho fatto in modo che si potesse vedere questi numeri, perché sono numeri non troppo difficili da scoprire, ovvero che negli Stati Uniti ci sono più armi che persone. Io, leggendo delle statistiche, mi aveva colpito questa cosa, appunto, che ci sono più di 400 milioni di armi registrate ad uso privato, ma gli americani sono 330 milioni, quindi sono 1.3 a testa. Però io sono 20 anni che viaggio negli Stati Uniti, e quasi nessuno dei miei amici mi ha mai detto di avere delle armi, quindi ho pensato a un certo punto: ma chi le ha quindi tutte queste armi? Cioè, questi numeri, c'è qualcosa che non mi torna nelle statistiche. E quindi sono andato, diciamo, a curiosare nei cassetti degli americani, e ho scoperto che questi 100 milioni di americani che hanno armi non ne hanno una o due, ne hanno 10, 20, 50, e sono riuscito in qualche modo a fargliele tirar fuori dai cassetti, a disporle di fronte a loro, quindi le immagini che poi si vedono sono abbastanza impressionanti, credo.
Esattamente come invece dei giochi, diciamo così, distribuiti in ordine, ci sono delle armi.
Sì, ci sono delle armi di qualsiasi tipo, quindi ecco, io mi immaginavo quando ho iniziato questo lavoro che avrei trovato, diciamo banalmente, delle pistole, ma oltre a quelle hanno veramente di tutto. Cioè, se qualcuno, appunto, curiosando ora su internet, sta andando a vedere le mie immagini, può vedere che queste persone hanno in casa degli AK-47, dei mitragliatori, insomma hanno veramente delle armi d'assalto e da guerra, quindi non difficilmente si può pensare che queste siano armi per autodifesa, no? Cioè, sono armi veramente d'attacco, e quindi questa è una cosa che mi ha stupito molto. Come mi ha stupito, di nuovo parlando di numeri, il fatto che il 48% delle armi mondiali ad uso privato sono negli Stati Uniti, ma loro sono solo il 4% della popolazione mondiale. Quindi ecco,
si fa presto
con
il
questi
conto.
Due numeri si fa presto il conto, e si capisce che veramente sono un esercito.
Esattamente. Senti, se si può dire, insomma, adesso a cosa stai lavorando? Che cosa bolle in pentola?
Allora, adesso sto lavorando paio di cose nuove, cioè, o meglio, un'idea nuova che nasce da The Americans, e sarebbe lì. Sto cercando di trasformare questo lavoro in una docuserie, quindi farne uno
Vabbè, quindi
video.
Poi ti rintervistiamo a quel punto.
E quindi questo, diciamo, si può dire perché è un lavoro non nuovissimo, sarebbe lo sviluppo di una cosa già fatta, ma in un linguaggio diverso, in un linguaggio video. Invece, come cosa veramente nuova, sto lavorando a un qualcosa che ha a che fare con il pianeta, il clima e i rifiuti. Beh, quindi devo stare un po' vago perché ancora non c'è una cosa definita su quello che sto facendo, però il nuovo argomento sarà più per puntare un po' l'attenzione sui danni che stiamo facendo al pianeta con i rifiuti che produciamo.
Allora noi ti terremo d'occhio, grazie ancora Gabriele Galimberti.
Grazie a voi, ciao. A voi, è stato un piacere. Ciao ciao.
Ben ritrovati, prosegue questa puntata di Doc tratti da una storia vera in nostra compagnia, Francesca Scherini e Roberta Lippi. Se vi siete sintonizzati ora, si dice ancora sintonizzati, vabbè, comunque sappiate che potrete riascoltare l'intervista appena conclusa con il fotografo Gabriele Galimberti cercando questa puntata fra le mille, ormai mi viene da dire, che troverete sul sito di Radio Popolare nella sezione dedicata ai podcast o anche su Spotify.
Oggi abbiamo scelto un documentario particolarissimo, un cortometraggio di circa mezz'ora che nasce dal progetto del giornalista della CBS Steve Hartman e che insieme al fotografo Lou Bob si reca proprio nelle camerette dei bambini e delle bambine che sono rimasti vittime delle sparatorie scolastiche negli Stati Uniti. Le immagini raccolte insieme alle testimonianze dei familiari restituiscono l'assenza lasciata da quei giovani, il peso emotivo che accompagna ogni storia. Le camere da letto diventano quindi anche dei simboli, no, tangibili di queste vite spezzate ci danno una prospettiva intima che va decisamente oltre la cronaca a cui siamo abituati. E se non lo conoscete potete recuperarlo su Netflix, e se avete voglia di parlarne insieme a noi, di commentare insomma questa puntata, potete scriverci come sempre a doc@radiopopolare.it.
E anche se l'intento di questo documentario è proprio quello di non ridurre certi fenomeni a dati e statistiche a cui negli anni la popolazione americana in particolare può correre il rischio di abituarsi, qualcosa a nostro parere va detto, proprio per comprendere l'entità del fenomeno. Pur non essendoci un registro federale completo delle armi da fuoco, da una statistica pubblicata nel 2025 da Harvard, ci sarebbero più armi in mano a civili che persone. Parliamo infatti di 120,5 armi da fuoco per ogni 100 residenti. Questo significa più di un'arma per persona in media. Per capirci, in Canada ci sono circa 35 armi per 100 persone, in Germania circa 20 per 100 persone, in Regno Unito circa 4,6 e in Giappone meno di un'arma ogni 100 persone. In Italia circa 14,4 ogni 100 persone.
Sono tantissime le proposte di legge federali che i vari stati portano ogni anno in approvazione, come ad esempio l'End Gun Violence Act del 2025, con disegno di legge che mira a vietare la vendita di armi e munizioni anche a chi è stato condannato per un reato violento, o il 3D Printed Gun Safety Act, sempre dello stesso anno, è finalizzato invece questo a proibire la diffusione di piani digitali per la stampa 3D di armi, perché c'è anche questo ormai nel nostro mondo, regolamentare meglio la produzione casalinga di armi, ma spesso la polarizzazione politica, le diverse leggi statali rendono molto difficile l'adozione di un controllo federale più completo, ed è del tutto evidente che il facile accesso alle armi negli Stati Uniti non sia l'unica causa a cui possiamo attribuire le sparatorie scolastiche.
È tempo di salutarci, grazie per averci seguito anche oggi, grazie per i vostri commenti e suggerimenti, e grazie perché andate a cercare anche vecchie puntate, a segnalarci che a volte non le trovate. E insomma, noi ci troviamo qui settimana prossima alla stessa ora, e fino ad allora, occhi e cuore aperti.